Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Flora batterica, ricchezza per i formaggi a latte crudo e non solo, formazione e conoscenza per produttori e consumatori di una risorsa per biodiversità, salute e gusto. Siamo stati a Cisa, l'evento biennale di Slow Food dedicato alla filiera lattiero-caseare dei piccoli agricoltori e caseifici che elaborano formaggi a partire dal latte crudo. Abbiamo coordinato l'evento Non tutti i microbi vengono per nuocere sulla conoscenza, l'evoluzione e l'uso dei microrganismi che, se non gestiti al meglio, possono creare problemi alla salute, un rischio che riguarda tanti cibi ma che sta penalizzando quello dei formaggi a latte crudo per il sensazionalismo dell'informazione. Al grattacielo Pirelli, il Consiglio regionale della Lombardia ha allestito la mostra Le fasciere del Bagos, riuso artistico degli storici contenitori in legno che davano la caratteristica forma circolare ai formaggi delle montagne bresciane, ma non solo, sono state sostituite da quelle igieniche in plastica. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, proseguiamo la descrizione del mercato della logistica alimentare soprattutto via mare e della nuova rotta artica, aperta per lo scioglimento dei ghiacci causato dall'effetto serra. L'ABC dei domini collettivi ci racconta sostenibilità, come i territori di vita siano gestiti dalle comunità in equilibrio ambientale, sociale ed economico per chi le abita adesso, pensando a quelli del futuro. Il belvedere dei giardini storici sugli alberi a Varese per la storia e la descrizione di alcune delle maestose essenze di Villa Ponti, uno dei numerosi parchi cui si deve il soprannome Città Giardino. Dal 1997 a Bra, in provincia di Cuneo, dove è nata Slow Food, ogni due anni si svolge Cisa, evento dedicato ai formaggi a latte crudo, una delle ricchezze della piccola filiera lattiero-casera italiana. Qui le montagne e le aree interne con i loro formaggi sono protagoniste, con la preservazione di territori e biodiversità, dei paesaggi, delle artigianalità, oltre a quelle alimentari. È stata un'edizione tesa per la riduzione delle vendite nell'ultimo anno e mezzo, dovuta a un allarmismo diffuso tra i consumatori dopo alcuni casi di presenza di Stec, la scigatossina che può essere prodotta dagli Escherichia coli e che può provocare infezione seria all'uomo. Un bambino di 4 anni in Trentino è in stato di coma vegetativo. C'è stato quindi molto rispetto e delicatezza nell'incontro, dove è stata approfondita la conoscenza, c'è stata una riflessione a partire dai dati scientifici. Sentiamo quindi il professor Duccio Cavalieri, docente di microbiologia dell'Università di Firenze.
10.000 anni fa siamo entrati nell'era del sake, del vino, del formaggio e della birra. Siamo entrati in un'era in cui gli alimenti fermentati ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi. Il nostro genoma è lo stesso di 40.000 anni fa, è il genoma dei cacciatori-raccoglitori. Questi alimenti che derivano dal coltivare le piante, dalle averle addomesticate e da crescere con gli animali sono assorbibili grazie ai microrganismi che fanno parte degli alimenti fermentati. Di questo. A mio avviso è fondamentale portare posizioni corrette dimostrate scientificamente nel dibattito anche giornalistico, altrimenti quello che guida è l'onda emotiva. Questo studio recente su Food Science è fatto da un grandissimo ricercatore irlandese, uno dei migliori del settore, che dimostra che ci sono, analizzando decine di migliaia di clinical trials e di interventi di analisi nutrizionale, che ci sono ormai dei benefici certi dal consumare alimenti con microrganismi vivi. Cosa vuol dire un alimento con un microrganismo vivo? Uno yogurt fatto dal latte pastorizzato, fermentato e poi microfiltrato, perché almeno rimane stabile in supermercato, non ha microrganismi vivi. Un kefir prodotto con comunità naturali o un formaggio a latte crudo ha microrganismi vivi. Quei microrganismi vivi rientrano nell'organismo e stimolano la funzione immune. Ora, questa è una battuta. Siamo anche davanti, ad esempio, al fatto che alcune bevande fermentate come il vino sono sotto attacco di nuovo, perché ognuno di questi alimenti porta un certo margine di rischio e fa parte della nostra esistenza. Vivere sperando di essere al 100% sicuri in tutto è la più grande illusione che si può avere. Quindi non voglio entrare nel vino, ma Omero, a testimoniarci della lunghezza di questa evoluzione, scrive: nessun poema è stato mai scritto da un bevitore d'acqua, stimolando a utilizzare alimenti fermentati. Quindi gli alimenti fermentati sono fondamentali per portare in noi un microbioma intestinale e addirittura della pelle che ci mantiene in salute. Abbiamo contribuito nel mio laboratorio e con molti altri collaboratori a questo tipo di studi e oggi esiste un database pubblicato sulla rivista Cell, che è una delle riviste di riferimento per chi fa scienza, che contiene la descrizione descrizione da un punto di vista microbico a livello del DNA, a livello di ceppo, di ben 2500 alimenti fermentati in tutto il mondo, di cui 2000 sono formaggi al latte crudo. Purtroppo la percentuale di formaggi italiani è minima, ce n'è solo una quindicina, perché noi come al solito siamo molto bravi a andare sull'onda emotiva, ma poi a finanziare la ricerca per capire quello che c'è dentro non siamo granché. Questo non vuole essere una critica a un governo di destra o di sinistra, perché accomuna un pochino tutti.
Sentiamo dal professor Cavalieri che cosa è l'Escherichia coli STEC, la scigatossina potenzialmente pericolosa che il docente studia con la metagenomica, una tecnica molecolare.
Senza microrganismi noi non potremo vivere, non saremmo nati, non saremmo sviluppati e la nostra società non esisterebbe. Quando noi guardiamo alle comunità batteriche, ad esempio, abbiamo che, parlo di specie, meno dell'1% delle specie batteriche contengono dei patogeni e meno dell'1% dei microrganismi di ogni specie patogena è un vero patogeno. Escherichia coli STEC è un esempio di questo. Escherichia coli è una forma patogena di un microrganismo che tutti voi avete nell'intestino. I coliformi si trovano normalmente nell'intestino di ognuno di noi, nell'intestino di ogni animale. Questo è un ceppo pericoloso di un gruppo molto più ampio. Escherichia coli fa sempre male, ma mica tanto. Finché rimane confinato all'intestino è un commensale. Quando si sposta in altri luoghi dove non dovrebbe stare, ad esempio le vie urinarie, i reni o altro, può essere uno spiacevole compagno. Come si fa a tenere sotto controllo Escherichia coli? Faccio un esempio semplice: nella vagina basta avere molti lattobacilli. Sembrerà un paradosso, i lattobacilli da dove vengono? I lattobacilli vengono proprio dai formaggi, dallo yogurt e da prodotti tradizionali. Ho iniziato a lavorare sulla biodiversità e le comunità microbiche ormai da 30 anni, all'inizio con tecniche di coltivazione e negli ultimi anni con tecniche molecolari. Si chiama metagenomica. Cosa vuol dire? Non si va più a isolare ogni ceppo, ma si sequenzia tutto il DNA contenuto in un campione e si valuta la frequenza dei diversi tipi di microrganismi. La metagenomica è esplosa a partire dal 2005 con studi fondamentali. Noi abbiamo contribuito a questo settore con uno studio fatto in Burkina Faso, in Africa, in villaggi di cacciatori in transizione dalla fase dei cacciatori-raccoglitori all'avvento della pastorizia e alla costruzione delle prime società basate sull'agricoltura. Che ci hanno insegnato questi studi? Che il nostro microbioma dipende moltissimo dagli alimenti che noi ingeriamo, dal tipo di dieta che noi facciamo, ma ci ha insegnato anche che noi, nelle migliaia di anni che ci distanziano dalla transizione che è stata l'evoluzione del Neolitico, abbiamo imparato a digerire la fibra o a utilizzare determinati composti come il latte grazie a comunità microbiche che ci hanno accompagnato in questa fase evolutiva. Da dove le abbiamo prese queste comunità microbiche? Dagli alimenti. Quindi le abbiamo prese dal formaggio, le abbiamo prese dai primi latti fermentati, kefir, yogurt, le abbiamo prese dal vino, dalla birra, dal pane, dal kimchi in Corea ad esempio, dal cavolo fermentato. Gli alimenti fermentati sono una strategia che nella sua evoluzione l'uomo ha utilizzato per garantirsi che i microrganismi che ingeriva fossero microrganismi benefici, fossero positivi. C'è stata una vera e propria selezione. Facciamo un esempio dello yogurt, del kefir o dei formaggi. Il lattosio acidifica, il principale nemico di Escherichia coli è proprio l'acidità. Quindi l'acido lattico di per sé inibisce la crescita di Escherichia coli. Ritorno alla vagina perché il lato del microbioma della donna è uno dei miei argomenti di studio, si chiama microbiologia di genere. Una vagina in salute ha un pH tale da essere un pH acido perché è arricchita in lattobacilli e questo pH acido protegge quell'ambiente particolare dall'arrivo di microrganismi sgradevoli.
All'Università di Firenze, in collaborazione anche con altri istituti, hanno studiato i batteri presenti nei formaggi a latte crudo. Sentiamo ancora il professor Cavalieri.
Qualcosa abbiamo fatto, infatti ci sono i colleghi di Napoli in questo studio, che ci fa vedere i numeri. Cosa vuol dire 1142? Vuol dire che 1142 casi analizzati, in praticamente tutti i formaggi a latte crudo analizzato, sono trovati Lactococcus lactis vivo. Poi chi c'è? Streptococcus thermophilus, che cosa fa? Formaggio e kefir. Poi c'è Lacticase bacillus paracasei, cosa fa? Formaggio e kefir. Lactobacillus del Bruchei, di nuovo yogurt, kefir e formaggi. Poi chi c'è? Limosacillus fermentum, 106 casi. Poi in 98 casi, 98 su 2500, trovo anche Escherichia coli, ma non è Escherichia coli stec. Escherichia coli stec è stato individuato in due casi su 2500. Due casi su 2500, una frequenza inferiore all'1 per 1000 del più grande e accurato studio che potesse essere mai fatto. E anche lì il numero era talmente basso da essere, in inglese dice barely detectable, cioè quasi introvabile, quindi estremamente raro. Questi microrganismi, food vuol dire cibo, stool vuol dire feci, sono feci dell'animale, feci dell'uomo, poi li si ritrovano nelle feci, gli animali li portano comunque al latte, comunque attraverso il contatto con i loro microbiomi, quindi la bocca e praticamente il resto. Questo cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la stragrande maggioranza di queste specie convive con noi da migliaia di anni. Per saperne di più, alcuni anni fa noi abbiamo partecipato a una spedizione nella valle dello Yagnob in Tagikistan. Cos'ha di particolare questa valle? È una valle molto particolare perché sta fra i 2000 e i 3000 metri ed è speciale perché una popolazione che si chiama Yagnobi, che vive completamente su prodotti latticini, cioè sono allevatori di pecore, non ci sono alberi, si riscaldano l'inverno con le feci degli animali, vivono a totale contatto con il mondo animale e producono un kefir che abbiamo dimostrato avere caratteristiche immunomodulatorie potentissime e interessantissime. Quello alla sinistra è Lev Tolstoy, l'altro è Eli Metchnikoff. Oltre a essere premio Nobel per la biologia, è quello che ha scoperto i lattobacilli, ha scoperto insieme ad altri a Delbruck il ruolo dei lattobacilli nell'allungamento della vita in popolazioni caucasiche che consumavano yogurt, kefir e formaggi fermentati. Lee Metchnikoff e anche Lev Tolstoy ci raccontano una vita particolare. Lev Tolstoy per gli ultimi anni della sua vita ha vissuto come un mendicante, nutrendosi esclusivamente di alimenti fermentati, cavolo fermentato, borscht e formaggi fermentati. Faceva il mendicante, uno dei più grandi scrittori della storia. Eli Metchnikoff, che era un grandissimo scienziato dell'Accademia delle Scienze di Russia, ucraino, nato a Odessa, ha lavorato anche in Italia per diversi anni, ha 3 volte tentato il suicidio, tutte le volte dopo che morì una delle sue 3 mogli, perché una grande anima non ce la faceva a vivere senza la sua compagna. 2 volte è stato salvato, ma non vi racconto come. Ma l'ultima volta fu particolare perché tentò di suicidarsi bevendo una coltura pura Salmonella typhimurium, cioè l'agente del tifo, concentrazione 10 alla nona cellule per ml. Viveva di kefir, sopravvisse perché i lattobacilli del suo intestino impedirono alla salmonella di prendere il sopravvento. Ebbe una crisi febbrile e poi dopo 7 giorni si salvò. Quasi tutti all'epoca morivano. Quindi anche storicamente questo cosa ci insegna, non sono episodi, perché noi ci siamo mantenuti vivi così, ci insegna che il nostro adattamento ai cambiamenti ambientali e dietetici è avvenuto proprio grazie ai microrganismi che abitano sempre dentro di noi.
Ascoltiamo adesso come lavora un'appassionata produttrice di formaggi, Angela Saba, che fa parte del presidio sullo food del pecorino latte crudo della Maremma e anche del gruppo Latte Crudo for Life.
Produco latte crudo da 20 anni, latte caglio sale, purezza totale, caglio il latte a 35 gradi, poi magari può arrivare per errore a 36 e già mi sento male, e non uso niente, nessun fermento esterno, niente. Eppure in 20 anni, vi dico la verità, tutti hanno goduto e nessuno ha sofferto, compresi i bambini, compresi, qui dico una bestemmia assurda, anche le donne in gravidanza. Questo non vuol dire che il buon senso ti dica attenzione, però se lavori bene, hai la coscienza di lavorare bene e sai quello che fai, hai competenza in quello che fai, penso un pochino di averla ma non finirò mai di imparare, ti senti anche di consigliare chi si approccia al tuo punto vendita. E io lascio sempre la possibilità che io produco latte crudo e scritto anche con i LED lampeggianti ovunque, nel piazzale, nel punto vendita, non l'ho mai nascosto, è scritto in etichetta, è scritto nelle brochure, nel mio banco frigo c'è scritto latte crudo vero, perché spesso accade anche prima che succedesse questa cosa che tanti si vantavano di fare latte crudo ma magari termizzavano, però prima era un vanto, adesso bisogna stare zitti e tenerlo nascosto. No, mai. Chi entra nel mio punto vendita la prima domanda è: ma te lavori al latte crudo? Crudissimo, crudissimo come sono io, per me è motivo di orgoglio e lo sarà sempre. Io ho preso talmente tante nozioni stando qui su questo palco, cose che già sapevo, cose che ho preso, che ora c'ho un ronzio nella testa incredibile. Ho anche scoperto che posso usare una fettina di formaggio se ho problemi di vaginite o qualcosa del genere, non userò più il sapone sicuramente, andrò avanti, lavorerò in maniera diversa, o il kefir, ma io metterò una fettina nel mio cacio, forse funziona lo stesso. Ci sono tante cose meravigliose legate al latte crudo, ci sono aneddoti, ci sono tutta una serie di cose incredibili. Se sai quello che fai, se fai un prodotto di serie A, non devi temere niente, nessuno. Le cose possono accadere. Non voglio mettermi qui a parlare di percentuali, perché poi davanti a disgrazie non si buttano fuori percentuali, però sappiamo che il rischio zero non esiste, sappiamo tante cose, le cose possono succedere come possono succedere in qualunque settore. So di svolgere bene il mio lavoro, questo lo so, collaboro con l'università da tantissimi anni, lavoro sui pascoli, lavoro su un'alimentazione del tutto naturale, cerco di fare quello che posso grazie a quel know-how che ho preso all'università, grazie alla mia passione, al lavoro, all'anima che metto, perché su questo palco probabilmente io rappresento poi la pastora casara che ama quello che fa in una maniera forse anche perché cuore, passione, ma penso di aver acquisito davvero tante nozioni, continuerò a farlo. Amo quello che faccio e cerco sempre di trasmetterlo alla persona che viene al mio punto vendita. Spesso volentieri mio fratello e mio marito mi dicono: ma ci passi delle ore con i clienti. Ma io devo raccontare, io devo spiegare cosa faccio, io devo far capire cosa c'è dietro a quel formaggio che loro mangiano. E non mi limito a quello che è l'aspetto aziendale, l'alimentazione, il lavoro in caseificio. Cerco anche di far capire loro che stanno portando via in quella fetta di formaggio un pezzetto di me, un pezzetto del mio lavoro, della mia anima, e un lavoro fatto veramente con una tradizione che mi trascino dietro, perché è un presidio Slow Food e grazie a Slow Food che ha contribuito a renderlo ancora più visibile.
L'agricoltrice casara Angela Saba racconta come i formaggi tradizionali siano fatti anche con le innovazioni tecnologiche, a partire da quelle igienico-sanitarie.
È anche innovazione, perché formaggi di una volta, come dice qualcuno, non esistono più. I formaggi di una volta, è anche sbagliato a dirlo, esistono formaggi che rispecchiano le nostre tradizioni, ma fatti con tutta l'innovazione possibile che oggi abbiamo a disposizione. Ed è l'unico modo che abbiamo per mantenere quei formaggi tradizionali, perché non lo puoi più fare tuffandoti con le braccia, magari anche sporchette, dentro un paiolo. Heidi è un cartone animato, mettetevelo in testa, non è che il mondo va avanti così. D'altro canto non siamo nemmeno quei signori vestiti da zampognari che vanno alle feste di paese a suonare oppure a Natale, perché nessuno viaggia più con una pecora sul collo o vestito, no, quello si fa per spettacolo. All'interno del nostro settore, io parlo del settore ovicaprino, non parlo del settore vaccino, che ancora ci saranno 20 anni per colmare il gap che ci separa, però io parlo del mio settore. Il settore ovicaprino è un settore che deve ancora evolversi, ma in parte si sta evolvendo. Gli animali vengono munti con la mungitrice, questo non vuol dire che chi munge a mano fa un lavoro, però con la mungitrice meccanica si rischia meno che il latte si sporchi, ci sono refrigeratori del latte, ci sono celle frigo, ci sono tutta una serie di meccanizzazione, strumentazione che ti permette di avere un latte sano, un latte pulito. Ci sono persone che hanno studiato, ma anche chi non ha studiato fa corsi di aggiornamento. Quindi è ovvio che ancora c'è da fare tanto, c'è da fare formazione. Fare demonizzazione su un prodotto che salva spesso e volentieri il territorio, io sono fortunata, vivo in pianura, quindi per me da un punto di vista logistico mi ritengo anche fortunata. Ci sono persone che vivono in aree marginali dove magari nevica per 6 mesi, dove magari ci sono delle situazioni che non ti permettono di fare altra attività e salvano quei territori dall'abbandono grazie a questa attività, grazie all'attività agropastorale, grazie all'attività di allevamento vaccino. A loro ci dobbiamo anche inginocchiare e dirgli grazie, non demonizzare quello che fanno. Magari piuttosto che demonizzare con un boom mediatico che veramente ci ha stravolto tutti, cerchiamo di capire, andiamo a fondo. Tante sono fake, non limitiamoci. Noi pastori non possiamo metterci tutti a fare gli influencer o i TikTok come ora fanno alcuni virologi. Noi siamo persone serie, possiamo anche fare questo, perché spesso arriva più la tiktokata, la voglio chiamare così, che leggersi un bel libro o fare un pochino di informazione seria. Molti si limitano a la cavolata messa sui media, poi andate a scavare, andate a fondo e vi rendete conto che non è così.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le piccole produzioni lattiero-caseare per la logistica alimentare globale, quella dei container via mare. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci racconta la nuova rotta artica, aperta per lo scioglimento dei ghiacci causati dall'effetto serra, inaugurata dai cinesi per raggiungere più velocemente l'Atlantico.
I cambiamenti climatici stanno rivoluzionando il sistema della logistica di materie prime, semi lavorati e prodotti trasformati agricolo-alimentari in una modalità e rapidità inconsueta. I fattori sono tre: variabilità di raccolti e input produttivi, impatti sulla navigazione con apertura e chiusura di nuove rotte con conseguenti effetti sulla logistica a terra, condizioni meteo marine, pescaggio dei porti stessi, innalzamento della superficie dei mari e delle infrastrutture back-end. Il peso della logistica dei prodotti alimentari è pari al 10% del volume mondiale degli scambi commerciali, ma diversamente da altri prodotti di largo consumo, l'accesso alle materie prime e ai prodotti dei raccolti dipende dalla stabilità di intere aree geografiche. Il fenomeno sicuramente più vistoso è l'apertura della rotta artica. È un insieme di rotte marine, ce ne sono tre principali, che passano attraverso il Mar Glaciale Artico, collegando Oceano Atlantico e Oceano Pacifico. La rotta transpolare è quella che collega Atlantico e Pacifico passando in mezzo al Mar Glaciale Artico ed è quella più impraticabile per via dei ghiacci che per fortuna coprono ancora il Polo Nord. Poi c'è il Northwest Passage, il passaggio nord-ovest che mette in collegamento Oceano Atlantico e Pacifico passando accanto a Canada e Alaska. Infine c'è la Northern Sea Route, il passaggio nord-est che mette in comunicazione Atlantico e Pacifico estendendosi per gran parte della sua lunghezza accanto alle coste russe, parte più settentrionale del Mar del Nord, raggiunge il mare di Chukchi e lo stretto di Bering. È la rotta già aperta alcuni mesi all'anno che consente un risparmio di tempi di navigazione tra Asia e Europa di circa 12 giorni in media rispetto al percorso che passa per il canale di Suez, con notevoli risparmi anche in termini di emissioni di CO2. Lo scorso 20 settembre la compagnia cinese Hai Shipping Company ha aperto un collegamento di navi porta container tra l'Estremo Oriente e l'Europa, denominata China Europe Arctic Express, viene operata dalla nave Istanbul Bridge ed è capace di trasformare 5.000 container a tragitto. Salpa dal porto di Qingdao, poco a nord di Shanghai, e ha come destinazione Felixstowe in Gran Bretagna, Rotterdam, Hamburgo e Danzica. I vantaggi rappresentati da questo passaggio a nord-est sono più di uno: il tempo necessario a coprire il viaggio da Asia ed Europa, che come detto si riduce di 10 giorni, da 28 a 18, con relative contrazioni di costi e missioni. Non siamo ancora alla rotta regolare, ma poco ci manca e questa eventualità potrebbe letteralmente spiazzare i porti del Mediterraneo che hanno basato la loro attrattività sull'attraversamento del canale di Suez. Ma non c'è solo nel panorama globale il nodo delle relazioni Asia-Europa e Asia-Stati Uniti per quanto concerne il mercato alimentare. Il tema dei prodotti agricoli riguarda tutti i continenti, in particolare Africa e Sud America, che rimangono a tutti gli effetti quelli con la maggiore crescita demografica America, essendosi quasi fermata quella asiatica. Oggi il Sud America è principale esportatore e l'Africa è invece principale importatore. Negli ultimi 20 anni il deficit della bilancia commerciale in Africa è cresciuto in modo esponenziale, soprattutto per l'import di cereali e oli vegetali dall'Asia. Una dipendenza destinata a peggiorare con l'intensificarsi degli eventi climatici estremi che colpiscono in modo particolare quell'agricoltura familiare che in molti paesi rappresenta ancora l'asse principale della sussistenza.
L'ABC dei domini collettivi della professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, tratta sostenibilità, come i territori di vita siano gestiti dalle comunità in equilibrio ambientale, sociale ed economico. Sentiamola.
Innanzitutto bisogna chiarirsi su cosa significhi sostenibilità. Bisogna tornare, le scienze umane ci aiutano, bisogna tornare al concetto primigenio, cioè quello che è stato coniato da Ivan Illich. Quindi abbiamo un filosofo, un antropologo, che ha parlato per primo di sostenibilità. E Ivan Illich cosa diceva? Che la sostenibilità è vivere all'interno dei genuini bisogni primari. I genuini bisogni primari sono quelli che i domini collettivi, in questo caso, mettono in atto quotidianamente. La cura del territorio, l'abitabilità, cioè anche e soprattutto la propria intimità e la propria socialità, lo stare insieme bene insieme agli altri. La cosa interessante è che questo concetto, che nasce negli anni Ottanta, adesso sta vivendo una nuova stagione anche grazie alle nostre proprietà collettive. Pietro Nervi infatti ci ha ricordato che in questo momento le proprietà collettive sono chiamate proprio a questo compito importantissimo, e la legge 168 del 2017 nell'articolo 2 in particolare ci ricorda continuamente quali sono questi atti di sostenibilità che i domini collettivi devono fare. Innanzitutto ci ricorda che sono elementi fondamentali per lo sviluppo delle collettività locali, di nuovo Ivan Illich. Sono strumenti primari per conservare il patrimonio naturale della nazione, sono componenti stabili del sistema ambientale, sono basi territoriali di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. Soprattutto sono strutture ecopaesistiche del paesaggio, sempre agrosilvopastorale, ma almeno quello. Infine, l'altro aggancio chiaro con le nuove forme di sostenibilità, sono fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio sia delle collettività sia ovviamente dell'interesse generale della nazione.
Facciamo qualche esempio.
Prendiamo gli esempi proprio dalle tipologie di risorse che i domini collettivi gestiscono. Innanzitutto la risorsa boschiva, quella silvo della parola. Qui andiamo in Trentino e andiamo nell'altopiano di Pinè, presso l'ASU di Miola. Loro, in maniera molto testarda, sono molto particolari questi convicini, hanno deciso di non ascoltare la forestale sui dettami che gli dava per gestire i boschi dopo Vaia e il proliferare del bostrico. Hanno deciso di tagliare tutto il bostrico e di ripiantumare, ma non in maniera massiva, all'aria, lasciando una parte aperta. In questo modo che cosa hanno ottenuto? Che il bostrico è sparito in tutte le loro particelle. Secondo, hanno aperto aree di pascolo che non c'erano da diversi decenni perché si erano imboscati, e nuove aziende agricole che sono nate nell'altopiano di giovani stanno utilizzando questi pascoli di dominio collettivo per portare lì le loro vacche, le loro capre e le loro pecore. Un altro esempio lo abbiamo per la gestione dei pascoli. Qui la sostenibilità è molto delicata perché si va a toccare un argomento davvero importante per quanto riguarda la gestione anche delle risorse montane, cioè lo sci. Abbiamo 4 ASUC che si sono opposte a un uso doppio, ovvero l'uso del pascolo estivo e l'uso della pista da sci invernale. In questo caso i nostri amici del Bondone, di cui abbiamo già parlato tante volte, che lì si sono schierati contro la realizzazione di un bacino di innevamento artificiale, quindi di un ampliamento, e l'ampliamento anche delle piste che era previsto da questo piano di sviluppo. Quindi grazie a loro il tutto è rimasto com'è. L'altro è in un'altra zona delicata, siamo in Val di Sole, quindi una zona sciistica, e anche qua c'è una piccola ASU, quella di Almazzago, che continua a mantenere il proprio territorio a uso pascolivo, quindi non cede all'allargamento delle piste, che tra l'altro condivide con un'altra proprietà collettiva che gestisce in maniera diversa, che sono le regole di Spinale Manezza, riaffermando il fatto che il confine arriva ad un certo punto e fino a lì arriverà la pista, quindi che sta sull'altro dominio collettivo. Loro continuano a volere il pascolo. L'ultima risorsa che tocca la sostenibilità è quella dell'acqua. Qui invece abbiamo interessantissima la possibilità, grazie anche alle ultime leggi che sono state varate sia europee sia italiane, dei domini collettivi di poter sviluppare le CER, quindi le comunità energetiche rinnovabili. L'acqua è di dominio collettivo per la legge 168, perché sono i corpi idrici, quindi loro sono proprietari collettivi di quest'acqua, possono mettere degli impianti, in questo caso idroelettrici, e produrre energia sostenibile per tutta la comunità.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo a Bra, in provincia di Cuneo, accisa di slow food e non a tutti i microbi vengono per nuocere. Nella conferenza abbiamo approfondito la conoscenza della flora batterica dei formaggi a latte crudo e non solo. L'infinitesimo piccolo, che non si vede, che è una ricchezza da preservare per il gusto e per la salute, senza dimenticare che può nascondere anche pericoli. Sentiamo dal professor Duccio Cavalieri, microbiologo dell'Università di Firenze, com'è stato l'adattamento dell'uomo dall'inizio della sua presenza sulla Terra.
Charles Darwin dice: l'umanità si è diffusa rapidamente sulla faccia della Terra e si è trovata esposto nel corso delle sue incessanti migrazioni alle più diverse condizioni di vita. Gli abitanti della Terra del Fuoco, del Capo di Buona Speranza o della Tasmania in un emisfero e nelle regioni altre che nell'altro, devono essere passati per molti climi e aver cambiato le loro abitudini alimentari molte volte prima di raggiungere le loro dimore attuali. Questo abbiamo fatto. Siamo sopravvissuti al viaggio grazie proprio agli alimenti fermentati. Qui siamo a alcuni dati sulla diffusione di Hashtag. Le palline rosse sono la frequenza dei casi di Hashtag in Europa. L'Italia ha una fra le 3-4 palline più piccole. Forse i nostri legislatori dovrebbero cominciare a chiedersi come mai siamo fra quelli che già sono messi meglio e se tutto questo hype, tutta questa situazione emergenziale ha un senso in una situazione come questa. Nella Francia, nella Germania, proibiscono i formaggi e latte crudo. Eppure la Germania è una di quelle che è stata davanti a una delle emergenze maggiori. Forse c'è un'impronta culturale. Questo non vuol dire che le infezioni del latte crudo dei bambini non esistano. Ci sono mediamente 1-3 episodi ogni 100.000 bambini e l'1-3% di questi sono fatali. Ogni vita persa è un elemento che dobbiamo cercare di salvare. Però la logica di dire c'è una frequenza bassissima, dobbiamo proibire in toto i formaggi a latte crudo, sarebbe come a dire che gli scooter elettrici hanno un tasso di mortalità 1000 volte superiore a questo, dobbiamo chiudere e impedire di utilizzare gli scooter elettrici, la bicicletta oppure la macchina. Bisogna intervenire con strutture legislative che ci consentano di studiare meglio la frequenza dei casi e capire a cosa è veramente associata. Perché? Noi rischiamo se no di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Questa immagine è presa in Schnalstal, Val Senales, Alto Adige. È presa in una stalla che esiste così solo perché l'Alto Adige si è rifiutato di accettare la legislazione europea che impediva che questo potesse avvenire. Questo è un maso in cui la famiglia ha la casa al primo piano, sotto la casa c'è la stalla. La madre porta il bambino nella stalla mentre accudisce la vacca. Immaginate questo bambino a quale quantità di microrganismi, incluso potenzialmente Hashtag, è esposto. Notevolissimo. Eppure la mortalità in Alto Adige di casi di Escherichia coli di questo tipo è praticamente zero da 20 anni. Non solo, ma l'Alto Adige è una delle aree di Europa con il più basso tasso di malattie autoimmuni. Ci sono stati anni di studi sul perché questo avvenga e perché l'esposizione a microrganismi è fondamentale per allenare il nostro sistema immunitario. È come un computer. Se noi non carichiamo i programmi, l'hardware senza software non funziona. Quindi cosa sono i programmi? Sono quella informazione sugli incontri microbici durante la vita dell'individuo che consentono di bilanciare il repertorio d'attacco con la bilancia immunoregolatoria, cioè con lo fatto di spengere le infiammazioni quando il microrganismo negativo è stato eliminato.
Negli ultimi 35 anni nei paesi occidentali ci sono state evoluzioni nella diffusione di patologie come il morbo di Crohn, che si potrebbero contrastare. Sentiamo ancora il professor Cavalieri.
Quella slide mostra in rosso i paesi ad alta incidenza di morbo di Crohn e colite ulcerosa. Questi sono i paesi del mondo globalizzato. Questa immagine è del 1990. Che succede dall'89? Cade il muro di Berlino. Ma se voi guardate quello che succede dopo l'89, la fascia rossa si sposta fino ai confini dell'Ucraina. Cosa vuol dire? C'è qualcosa in questo mondo, che sicuramente è un mondo bellissimo, che ha risolto moltissimi problemi, incluso la povertà, che non va. Forse questo qualcosa è proprio il fatto che la ridotta esposizione a microrganismi naturali è associata, in quella curva lì c'è un grafico spaventoso, all'esplosione del morbo di Crohn, in particolare quello pediatrico. Oggi abbiamo negli ospedali bambini di di 11, 12, 13 anni che sono malati di morbo di Crohn, che vanno davanti a resezione chirurgica di parte o toto del colon a un'età di 17 anni. Ricordo che il Crohn fino agli anni 50 aveva un onset fra i 40 e i 50 anni. Questo vuol dire che la qualità della vita perde di 30 anni per queste persone, e non è una cosa da poco. Un aumento esponenziale del diabete di tipo 1, dell'asma, dell'intolleranza al glutine e di una serie di patologie che palesemente si sviluppano da uno sbilanciamento fra le comunità microbiche e il nostro sistema immunitario. Abbiamo delle potenzialità per non buttare via il bambino con l'acqua calda, per mantenere il vantaggio di avere una dieta che contiene microrganismi vivi, ma vivere in un mondo sicuro? Sì, ci sono delle strategie. La prima, ridurre l'utilizzo di antibiotici. Questo, mi dispiace di dirlo, anche in agricoltura. Nonostante che molti dicono io non uso mai, poi in realtà vai a vedere e quell'agricoltore ha messo 5-6 casi di emergenza, dice devo usare gli antibiotici perché ho un'infezione in corso nelle mammelle della mucca. Più antibiotico date alla vostra mucca, più le mammelle si screpoleranno. Se volete risolverlo, inzuppate le mammelle nel kefir. Tra l'altro, in questa popolazione dello Yagnob, le donne che avevano infezioni vaginali utilizzavano il kefir come un probiotico vaginale. Quindi siamo proprio a un mondo stranissimo. Dove vengono utilizzati principalmente gli antibiotici? Quando io ho nella grande produzione di animale, nella grande produzione di latte, perché quando io accentro, il rischio di infezioni aumenta e il rischio di dover utilizzare antibiotici aumenta. Quindi non sono solo gli ospedali, sono gli allevamenti di maiali, gli allevamenti di polli, i grandi allevamenti di vacche che hanno decine di migliaia di capi nella stessa struttura. Chi alleva capi in campagna, ci sono alcuni allevamenti in Italia che sono degli esempi, sicuramente fanno un servizio a tutti voi perché riducono la frequenza degli antibiotici. Che c'entrano gli antibiotici con lo steak? Moltissimi dei ceppi steak sono antibiotico resistenti, non a uno, a 7-8. Perché? Questi ceppi sono degli hopeful monsters, sono dei mostri pieni di speranze. Trovarsi in un ambiente in cui gli altri microrganismi non ci sono più, così che possono prendere il sopravvento. Sperano di trovarsi in un ambiente in cui vengono usati gli antibiotici, perché a questo modo crescono. L'equilibrio di Lotka-Volterra, un grande matematico italiano che spiega il rapporto preda-predatore, ci dice anche che più è alta la diversità, si chiama diversità alfa in ecologia del mondo microbico, più è difficile per un patogeno prendere il sopravvento all'interno del tuo organismo. Quindi tenere alta la biodiversità ci fa star meglio.
Perché nelle piccole produzioni di alpeggio non è possibile abbandonare la produzione a latte crudo per la pastorizzazione? Sentiamolo da Giampaolo Gagliarina, referente tecnico della filiera caseare di Slow Food e vicepresidente ONAF, organizzazione degli assaggiatori di formaggi.
Fake news che ho letto proprio questi giorni, in cui un eminente medico ha detto che pastorizzare il latte costa di meno che lavorarlo al latte crudo. È falso. Diamoci un numero. L'allevatore conserva il latte della sera a 10 gradi, aggiunge il latte della mattina che è a 35, andiamo a 22 gradi. Pastorizzare e portarlo a 72 gradi, poi raffreddarlo alla temperatura di coagulazione. Non ditemi che passare da 22 gradi a 34 per fare la coagulazione costa di più che portarlo a 72 e raffreddarlo a 34. Ci stiamo prendendo in giro. L'estate scorsa sono stato su una malga in Trentino e ho misurato quanta acqua serve per raffreddare il latte dai 68, come era in quel caso, a portarlo alla temperatura di coagulazione. Si consuma tanta acqua quanto latte ho da raffreddare. Quindi io ho 5 quintali di latte che ho termizzato, consumo 5 quintali di acqua che vengono persi per raffreddare il latte e tirarlo giù da 68 a 34. Che impatto ambientale abbiamo? Abbiamo tutta quest'acqua nei nostri alpeggi? Uno che va su un alpeggio va su con la legna piuttosto che con le bombole del gas. Consuma quest'anno quello che consumerebbe anche l'anno prossimo, perché è il doppio. Questo cosa vuol dire? Che noi a quell'allevatore dobbiamo dire vendi il latte oppure abbandona l'alpeggio, non andare più con gli animali da latte, porta su cavalli, manze. Questo significa che se io vengo in vacanza in Trentino Milano e trovo dei pascoli con gli arbusti, aggiungo altri 100 km e vado in Austria e mi trovo dei bellissimi pascoli verdi che non trovo più in Trentino. Il fatto banale di obbligare a degli aspetti economici stringenti i produttori significa che noi nel medio termine cambiamo il nostro mondo. L'incidenza è una certa incidenza, ma anche una persona che sta male o che muore merita la nostra attenzione e il nostro impegno. Io ho sempre detto, prima che venisse fuori il discorso dello steak, che gli allevatori che producono latte crudo sono allevatori di serie A. Perché? Se io ho la paratubercolosi nella mia stalla, mi si dice devi pastorizzare. Giustamente, ho un latte di qualità inferiore, quindi devo pastorizzare. Posso trasformare a latte crudo solo se il processo, e qui dico le linee guida del ministero, hanno dato indicazioni, hanno detto l'alimentazione può essere un problema, il cambio di alimentazione può essere un problema, lo stress degli animali, il benessere può essere un problema per gli steak. Una mungitura che non è corretta può essere un problema. Quindi ha fissato e ci ha messo davanti delle cose che per la quasi totalità dei produttori sono pane quotidiano, ma per qualcuno non lo è. Diventa importante dirci queste cose, condividerle e aiutare ad un percorso di miglioramento per quanto riguarda la modalità di produzione di latte destinato a formaggio a latte crudo.
Sentiamo sempre da Gaiarin di Slow Food e Onaf la sua esperienza nella produzione del formaggio trentino Puzzone, ma termizzato anziché a latte crudo come prevede il disciplinare.
Io vengo dal Trentino. L'anno scorso mi sono sentito dire una scaldatina al latte non cambia nulla. Quindi dire scaldo un pochino il latte e faccio una termizzazione non succede nulla. Premessa, le linee guida del ministero dicono il latte non pastorizzato, quindi che sia crudo o termizzato viene gestito allo stesso modo, non cambia nulla, tant'è che abbiamo trovato positività anche nel latte termizzato. Una scaldatina non cambia nulla. Circa 3 settimane fa io ero in una foto con la presentazione del Puzzone a latte termizzato. Il mio datore di lavoro, che è il Consorzio Trentingrana, mi ha detto dobbiamo fare la produzione a latte termizzato, hai la competenza per, vai. È chiaro che nella mia indole ho fatto una forzatura, però l'ho colta come un'opportunità tecnologica per capire, per provare. Abbiamo dato una scaldatina a 58, 60, 62, 64, abbiamo fatto diverse produzioni per fare il Puzzone DOP. Per tirar fuori qualcosa che sia dignitoso alla vista, devo aggiungere 6 batteri lattici. Io quei batteri li ho trovati in un lavoro che abbiamo fatto nel 2002-2003 con l'Università di Piacenza, al caseificio di Primiero, per la tipizzazione del latte innesto, in cui abbiamo circa 50 ceppi batterici diversi. Con la scaldatina, con quella termizzazione, cosa succede? Che se io applico la tecnica di trasformazione come si fa nel latte crudo, la pasta del Puzzone è una pasta, si dice tecnicamente aperta, con un'occhiatura, viene una pasta completamente chiusa. Perché i batteri lattici gasogeni che ci sono nel latte crudo sono i primi a morire. Quando parliamo di una scaldatina, i primi batteri che muoiono sono quelli utili a fare formaggio, e io devo andare ad aggiungere oggi 6 tipi di batteri diversi. Probabilmente ho fatto delle prove, dovrò aggiungerne altri 3, quindi vado ad aggiungere 9 tipi di batteri diversi, avendo cambiato che cosa? Entro un po' nel tecnico e chi fa formaggio me lo capisce: la temperatura di coagulazione, il tempo di rassodamento, la gestione del processo di cottura, la temperatura di cottura della cagliata, per andare ad ottenere un formaggio che il buyer, quelli che acquistano il formaggio delle grandi catene distributive, il buyer di una catena distributiva trentina ci ha chiesto di portargli il Puzzone termizzato e il Puzzone crudo. Lui ha detto bel formaggio, a posto da un punto di vista tecnico, ma non è Puzzone, non è più quello di prima. Quando noi diamo una scaldatina andiamo ad abbassare quella che è la carica batterica naturale del latte. latte. Gli aggiungiamo 3, 4, 5, 10 batteri lattici, ma abbiamo solo quelli, ci mancano tutti gli altri. Quindi è necessario che facciamo formazione ai nostri produttori. Il dramma di Mattia Trentino è servito per capire che cosa? Che nella gestione della raccolta del latte si trascinava il tubo per terra. Capiamo che se c'è un problema e lo evidenziamo, diventa un momento di formazione. Banale il fatto che non si deve trascinare, però gli è capitato una volta e al caseificio non è successo nulla, il raccoglitore l'ha fatto la seconda e poi l'ha fatto normalmente. Ecco che si è evidenziato un comportamento non corretto. Se abbiamo qualcuno che sta male e riusciamo a capire cosa ha fatto nella sua azienda, serve migliaia di produttori che ci sono in Italia per capire che quel tipo di comportamento non è corretto.
L'importanza di amplificare le difese naturali nel mondo animale, ma anche vegetale, per ridurre uso e impatto di antibiotici e agrofarmaci, lo sentiamo da Stefano Pozzetti, medico veterinario nutrizionista dell'Associazione Italiana di Agroecologia.
Ci sono due aspetti nella produzione dei formaggi a latte crudo che sono interessanti per chi opera in agroecologia. Proprio perché lavoriamo per amplificare le sinergie naturali, cercando di ridurre l'utilizzo sia di antibiotici nelle produzioni animali, ma anche di fitofarmaci nelle produzioni vegetali, amplificando al massimo quella che è la normale competizione e controllo dei batteri, dei virus, dei funghi patogeni, aumentando il ricorso ai loro competitori naturali. In seconda istanza, e questo soprattutto nei formaggi a latte crudo lo troviamo, perché noi guardiamo gli aspetti, ci possono essere batteri patogeni, ma noi guardiamo alle risorse che porta il latte crudo e i formaggi a latte crudo, alla biodiversità microbica che è fornito all'organismo umano da queste produzioni che sono nostro nutrimento. In secondo luogo, un altro aspetto importante sono le aziende che lavorano per produrre tipicità, perché sono tipicità nostre in Italia. Sono aziende che sono di dimensioni ridotte, in cui la multifunzionalità e l'interconnessione tra le produzioni animali e vegetali è portata alla sua massima espressione. Credo che dobbiamo più lavorare in questa direzione. Il professore sottolineava i rischi connessi alle coltivazioni, all'allevamento intensivo, ma io dico anche alle coltivazioni vegetali intensive che eliminano i competitori naturali e aprono portoni all'invasione sulle colture e sugli animali di germi patogeni. Le aziende che hanno produzioni di questo tipo sono aziende piccole, multifunzionali, che hanno come effetto collaterale esterno quella della gestione e della protezione dei territori. E anche questo è proprio un gatto che si morde la coda, perché la gestione dei territori è quello che ci garantisce il mantenere quella biodiversità che arricchisce, su cui si basa la fornitura di strumenti di un esercito di batteri positivi, antagonisti ai batteri patogeni, cui non possiamo fare meno oggi, perché il rischio è proprio quello di andare verso certe strade che portano verso la sterilizzazione, sia in campo animale, sia in campo umano, sia in campo anche ambientale. Accettare la complessità e incentivare la selezione e la colonizzazione sia a livello vegetale che animale che umano di organismi competitori è la strategia vincente. Come medico veterinario mi occupo soprattutto di alimentazione e nutrizione animale riguardo ai ruminanti, per cui le vacche da latte, i bovini da carne, gli ovi caprini. Mi sembra proprio paradossale che io e i miei colleghi che si occupano di questo settore stiamo lavorando da tanti anni sull'arricchimento del microbioma del rumine, dei ruminanti. Negli anni invece, per quello che riguarda l'uomo, si sia lavorato più per sterilizzare il sistema gastroenterico. Spero che ci siano miei colleghi di medicina umana che cambino un po' rotta e lavorino come noi per arricchire. In zootecnia abbiamo visto i benefici, quanto abbiamo abbassato l'utilizzo dell'uso del farmaco, soprattutto le patologie gastrointestinali, lavorando in prevenzione le abbiamo ridotte di una frazione che riguarda circa l'80%.
Al Verzere di Leonardo lasciamo Brae Cheese, ma non le produzioni in alpeggio a latte crudo e le sue evoluzioni per migliorare qualità e salubrità. Al grattacielo Pirelli di Milano, il consiglio regionale della Lombardia, ha allestito fino al 14 novembre la mostra Le fasciere del Bagos. Si tratta di un riuso artistico degli storici contenitori in legno che davano le caratteristiche forme circolari ai formaggi delle montagne bresciane, ma non solo. Sono state infatti sostituite da quelle più igieniche in plastica. Sentiamo l'artista Eugenio Busi che ha riprodotto immagini della vita rurale alpina nelle fasciere dismesse.
Piuttosto di vedere che stavano buttando via tutte queste fasciere, ho detto devo salvarle. L'idea è stata quella di farci dei quadri tutto lì, niente di speciale. Però il fatto che al posto di farli quadri diventano tondi, ci vuole un altro modo per impostare il soggetto e creare un po' di fantasia e si ha voglia di più di fare qualcosa, ma poi mi stuferò anche delle fasciere, né? E poi finiranno, perché oggi le fasciere le vogliono in plastica, non sono abbastanza igieniche in legno come i coltelli, che adesso ci vuole il manico di plastica che è così bello di legno. Invece la stessa cosa queste fasciere, e mi sembrava giusto non buttarle via perché le stavano bruciando tutte, ma sono migliaia. Poi un po' fanno il tarlo, però ho detto ma non ci starebbe bene fargli fare la cornice alla fasciera. Ho provato con una, due e ci ho trovato gusto e sono andato avanti. Sto ancora lavorandoci, insomma, ecco.
Andiamo a Varese per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. Sentiamo dall'agronomo Daniele Zanzi la storia e la descrizione di alcune delle maestose essenze di Ville Ponti, uno dei numerosi parchi cui si deve il soprannome Città Giardino.
Luogo aperto perché dal 1964 gli edifici e il parco bellissimo annesso sono di proprietà della Camera di Commercio, che li ritirò dalla famiglia Ponti. È una famiglia borghese del XIX secolo, collegati a Cotone, milanesi e legnanesi, i quali nel 1850 decidono di trasferirsi in modo stabile, prima per fare delle ville di campagna di turismo, poi in modo stabile su quella che viene definita l'acropoli di Varese, cioè la collina che sovrasta Varese, Biumo Superiore, dove nasce la civiltà delle ville di Varese. Lì i borghesi, i nobili, prima i nobili varesini, poi anche i borghesi milanesi costruiscono ville con annessi parchi, Villa Panza, Villa Biumi, Villa Bertini, Villa Fiani, Villa Spartivento, un'infinità di ville e parchi storici, molti dei quali ancora privati. Quel colle però in origine era un sito religioso, c'erano monasteri, 5 o 6, andati tutti persi. All'interno del parco sono localizzate due ville, la Villa Andrea Ponti e la Villa Napoleonica, sempre dei Ponti, di due fratelli. La Villa Napoleonica, dove c'è un'ampia sala congressi, è antecedente, apparteneva alla famiglia Arpeggiani, che era una famiglia anche questa di nobili borghesi che costruirono sui resti di un convento la loro villa. È interessante il giardino innanzitutto perché nel panorama varesino è il più ricco di differenti specie vegetali, perché il marchese Ponti nel secolo scorso era un botanico, quindi introdusse tante piante. Io ho fatto il censimento e questo giardino conteneva negli anni 80 160 specie vegetale, quindi più che un giardino è un orto botanico di tutti i tipi, molto bello, alcune oggi sono andate perse. Ma c'è un altro motivo per cui questo giardino è interessante, perché di fronte alla Villa Andrea Ponti, tra parentesi costruita in stile veneziano dal Balzaretto, celebre architetto paesaggista milanese che lasciò tracce profonde nel Varesotto ma anche a Milano, si estende un tappeto erboso che degrada verso la città. Questo noi sappiamo che fu ideato dal Pollack, l'altro celebre architetto viennese milanese, che descrisse di voler costruire un vago piano all'olandese, lo chiamò, uno spazio aperto circondato da alberi, un tappeto erboso che lui chiamava olandese, ma che in realtà rifletteva le mode inglesi. E questo è uno dei primi esempi, se non il primo, in Italia di costruzione di un giardino romantico, anteriore lavorare a Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo. Quindi abbiamo questo bellissimo prato che degrada verso la città, circondato da alberi. Quindi storicamente è importante. Un'altra notizia storica è che abbiamo il cosiddetto cedro del Libano, detto di Garibaldi, oggi non c'è più perché è crollato durante una tempesta, da cui il generale Garibaldi comandò la battaglia contro gli austriaci del 1859. All'interno di questo ci sono degli ampi spazi, ci sono dei faggi. Nel 63 la Camera di Commercio acquistò la proprietà. Fu inizio del declino, perché noi con degli studi di dendrocronologia, tirando fuori delle carote, abbiamo messo in relazione il deperimento di grossi elementi vegetali con l'apertura al pubblico, perché il parco fino ad allora era aperto ai ponti o ai suoi amici per fare delle feste. Improvvisamente fu aperto al pubblico e si organizzarono negli anni 60 le famigerate mostre del pollo, perché Varese è dove è nata anche il pollo d'allevamento, con migliaia di persone che andavano a calpestare le radici. Questo le piante ne hanno sofferte. All'interno delle piante si può leggere la loro storia e le loro sofferenze, basta saperlo leggere. Abbiamo delle piante, una meta sequoia, Glyptostroboides, abbiamo tutta una varietà di piante che meritano una passeggiata nella quiete del parco, che è di proprietà della Camera di Commercio, ma è aperto al pubblico con una convenzione col comune di Varese. Quindi salite all'Acropoli sopra Varese, di fronte abbiamo Villa Panza col suo splendido giardino, quindi pigliate due piccioni con una fava, nel senso di due splendidi giardini vicinissimi da visitare.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.